Ciao, sono Rachele De Boffelle, ascolto baseball e musica. Ciao a tutti.
Baseball e musica ancora con voi, puntata numero 16, Calle Lefio, c'è il sole qua a Genova, sembra già tempo da baseball, infatti abbiamo visto anche le foto dello sprint training, Lefio.
Ci sono già le foto, non le ho viste ancora perché ieri notte l'ho passata a scrivere i pezzi per baseball e musica, quindi non ho visto, stamattina bagnetto qua a meno 5 gradi. Però il tempo si sta già odorando, come dici bene, noi sentiamo l'odore di mare, c'è qualcun altro che sente, beato lui, in America, l'odore dell'erba tagliata degli esterni, e quindi sprint training alle porte.
Quindi Phoenix, Arizona e Florida hanno già visto la loro popolazione aumentare drasticamente, sono arrivati i pitcher, sono arrivati i catcher, sono arrivate tutte le strutture delle squadre di Major League e si inizia a lavorare. E siamo in procinto di avere una stagione che si preannuncia molto eccitante.
Sì, sì, me l'ha detto anche Joe Mauer, mi ha detto che il tempo lì a Fort Myers è molto buono, come ti dicevo prima, adesso mi è venuto un colpo perché mi è arrivata la mail con scritto Joe Mauer is following se riesco a ripararlo, on Twitter, e quindi mi ha avvisato, ha detto cavolo, Stiamo cominciando a giocare.
Ma certo, seguendo l'esempio di Jeremy Guthrie, ormai tutti i giocatori, quelli più forti, quelli più scarsi non ci interessa, quelli più forti ci seguono perché sanno che siamo sempre sul pezzo.
Esatto.
Avete sentito anche il nuovo skit? Lo skit di Rachele dei Baustelle mi ha telefonato, ha detto Calle ti prego, voglio io che sono fan di Jeremy Guthrie, voglio anch'io essere come lui. Ho detto vabbè Rachele, vediamo se possiamo fare qualcosa, non gli ho promesso niente, però poi grazie alla tecnologia, grazie all'EFE siamo riusciti a mandare in onda anche lei. Parliamo però di baseball, cosa è successo in queste due settimane. Innanzitutto ci siete mancati moltissimo.
Assolutamente, questa puntata 16 proprio grazie ai primi odori di baseball è forse la più sentita dal punto di vista pressing, diciamo.
Allora, cioè, la notizia che ha sconvolto un po' tutti è che finalmente il più grande free agent di quest'anno si è accasato. Stiamo parlando di Gagné. Sì.
Che io stavo per dire, ma guarda che gli ho fatto la gomitata, guarda che Manny ancora non ha firmato.
Signori, i Brewers si sono accaparrati per un'altra stagione, anzi speriamo di no perché non è ancora certo che faccia il roster. Gagne ha firmato un minor league contract ed è di nuovo in Arizona a fare lo sprint training con i Brewers. Però hai detto bene, Manny ancora non si è accasato, così come non si è accasato Orlando Hudson, che sta parlando con i Dodgers, sembra una squadra più interessata a lui. Invece la mazza calda di Adam Dunn è andata a Washington DC a giocare con i Nationals, che forse avevano più che altro bisogno di lanciatori, di pitching, ma comunque si sono presi ad un prezzo equo, anzi, cioè, se me ne parlavano un anno fa dicevo no, figurati, è una cosa impossibile. Mm-hmm. Invece abbiamo già parlato della recessione americana, quindi i contratti sono molto diminuiti, Adam Dunn si è dovuto accontentare.
Questa cosa della recessione, continuo a dirlo, la sentono molto. Giusto ieri sera, ieri notte stavo guardando MLB Network, c'era Tori Hunter intervistato,
che
bisogna andare a dormire, non dobbiamo fare così, che diceva ragazzi c'è la crisi, voi rimanete fregati perché io ero free agent l'anno scorso, ho preso un fracco di soldi e voi invece come dei pezzenti, se possiamo dirlo ovviamente, diciamo per scherzo, vi state prendendo gli spicci.
È vero, no? L'ho visto anch'io il grande sorrisone di Hunter, sì, che diceva I'm happy, e batteva le mani pensando al contratto firmato l'anno scorso. Dobbiamo assolutamente parlare di Ken Griffey, che è tornato col cuore in mano accontentandosi di qualche spicciolino a Seattle, la squadra che lo aveva lanciato, quindi giocherà di nuovo nei Mariners. Gli auguriamo tanta fortuna perché è uno di quei giocatori dal volto pulito. Sappiamo che queste settimane sono successe parecchie cose un po' brutte, questa lista di giocatori testati non testati, i Rod che ha ammesso, magari ne parleremo nella prossima, sì, puntata, quando si saranno un po' diradate le nebbie. Un'altra cosa che ti volevo dire a proposito di queste storie un po', diciamo così così, che non fanno bene all'immagine dell'MLB, era, non so se tu hai mai sentito parlare di Esmaelin Gonzalez, il 19enne firmato dai Nationals per 1.4 milioni.
No, raccontami tutto.
No, hai fatto bene perché non esiste questo giocatore. Non esiste, perché in realtà è venuto fuori che si chiama Alvarez Daniel Lugo, e ha 4 anni di più ed è quindi una sola tirata ai Nationals, che l'hanno firmato per appunto 1.4 milioni.
E quello che ha falsificato sia, esatto, l'età che l'anagrafe, cioè il nome e cognome.
Sì, sì,
no?
Sì, tutto. Quindi una faccenda che un po', diciamo, scuote lo scouting nelle nazioni extraamericane. Già l'anno scorso, se ti ricordi, Tejada aveva messo: no, non ho 20 anni, ma ne ho 45 e quindi mi ritiro. E quindi ci sono appunto dei problemi, perché sappiamo che l'anagrafe in Sud America, nel Centro America, nei paesi caraibici non sono proprio, diciamo, immacolate, quindi ci possono essere questi problemi. Lo hanno avuto i Nationals, vediamo come si evolverà la situazione. Cosa possiamo ancora dire?
Io qualcosa su Griffey. Bravo. Perché devo dire, sono rimasto stupito dal contratto, perché sì, crisi, però 2 milioni per un anno mi sembrano veramente briciole per Griffey. Sicuramente, vabbè, ci sono gli incentivi, però inizialmente pensavo che fosse soltanto una mossa, diciamo, commerciale, perché comunque Seattle è in ricostruzione, ha dato via praticamente tutto, prossimamente avremo anche Pixie che ci farà una disamina a riguardo, e pensavo fosse una cosa un po' più commerciale. Invece in effetti, come si faceva notare, come DH finora i Seattle Mariners hanno avuto Vidro, anche solo questo upgrade da questo punto di vista, anche proprio di baseball, sicuramente è un super affare. Poi Griffey è ancora nel cuore di tutti quanti i tifosi di Seattle, il che vuol dire entreranno nelle casse dei Mariners molti molti più soldi di quello che sarebbe stato senza di lui.
Insomma, poi ancora i lanciatori destri, diciamo che non è che proprio ci godono a vedere davanti a loro la mazza mancina di Ken Griffey. Finiamo questo primo blocco. Volevo dedicare una canzone a un nostro amico che ci ascolta sempre ed è in America, un lanciatore. Sai di chi stiamo parlando?
Certo, dimmelo.
Matteo D'Angelo, che sappiamo che è stato scelto per lanciare la prima partita della sua squadra, ha nel suo blog invece l'indirizzo, lo sai tu meglio di me,
italians.playtusa.com.
noi l'abbiamo seguito, lui ha chiesto: ragazzi, aiutatemi un po', voglio scegliere una canzone di entrata. La canzone di entrata l'ha scelta, una canzone italiana, noi gliela dedichiamo, è Ligabue, Urlando contro il cielo.
Come vedi, sono qua, monta su, non ci avranno finché questo cuore non creperà di ruggine, di botte o di età. Notte tiepida, vecchio blues da fare insieme, in qualche posto accosterò quella là, sarà la nostra casa, ma credo che meriti di più. Ma intanto son qua io e ti offro di ballarci su, è una canzone di 100 anni almeno. Saremo delle star, ma se a noi, con questi giorni fatti di ore andate per un weekend, è un futuro che non c'è, non si può sempre perdere, per cui giochiamoci certe luci, non puoi spegnerle, se un purgatorio è nostro perlomeno. Passa odor di mare, diesel, merda, monte, vita. Il patto è stringerci di più, prima di perderci forse ci sentono lassù. È un po' come sputare via il veleno.
Sempre molto coinvolgente la canzone di Luciano Ligabue. Ora, ragazzi, mi sono dimenticato di dirlo prima, perché dovete andare, correre, prendere carta e penna, perché ci prepariamo a affrontare il quizzone. Quindi voi dovete spalleggiare l'Efio, io vi farò delle domande, ma adesso l'Efio ci deve aggiornare sulla situazione
di Matteo. Allora, la partita, l'opening game di Winthrop è stata affidata a Matteo, questo già solo per questo è un grande onore. Ieri ha fatto la partita, abbiamo la prima W, quindi Grande Matteo, ha iniziato partente, ha giocato, ha lanciato 5 inning completi, poi al sesto non è riuscito neanche a concludere il primo battitore, è stato tolto. Perché? Perché durante il quarto ha preso una battuta sul piede e si era fatto male, quindi per precauzione è stato tolto. Speriamo nulla di male, staremo lì dietro al blog per avere subito informazioni a riguardo. E quindi insomma, grande inizio per lui. Vi consiglio di andare a vedere sul sito ufficiale della squadra, che è www.winthropeagles.com. C'è un bel articolo, D'Angelo Pickups First Career Victory as an Eagle. E quindi
c'è proprio il titolo del sito, è per il nostro ragazzo. Siamo contenti, siamo fieri di lui, siamo orgogliosi di lui, e come vedete noi vi daremo gli aggiornamenti, lo seguiamo ovviamente con un occhio di riguardo.
Benissimo, dai, sono qua pronto, siamo pronti per quello che dovrò andare a subire come al solito, quindi
sigla del quizzone. Lasciati andare che vincerai l'Epius Quizzone. Un po' che non lo facevamo, ce l'hanno richiesto anche dall'Indonesia, anzi specialmente dall'Indonesia, e noi ovviamente non possiamo che accontentare i nostri stolidi ascoltatori. Iniziamo, prima domanda. Allora, innanzitutto devo dire, c'è qualche domanda sulle passate edizioni di Profondo Baseball, quindi se avete ascoltato Profondo Baseball le risposte dovreste sapere. Altre di pura matematica, che tu invece non, non so.
Datemi una calcolatrice, ora riaccendo il cellulare subito.
Allora, iniziamo. La prima è di riscaldamento ed è una già di quelle in cui bisogna tirare a caso. Qual è il soprannome di Leo Durocher? Lo soprannome che lo ha accompagnato per tutta la carriera: The Reverend, Grandpa, Leo the Lip, Garbage Mouth.
Allora, vado a istinto. Avevo fatto la puntata numero 2 di L'Effio dai numeri su Durocher, quindi The Lip, com'è? Leo The Lip?
Bravo, Leo The Lip. Lef, inizia alla grande, uno su uno. È importante iniziare, sì, iniziare sì. Bene, che poi ti dà la carica.
Tanto ho acceso il cellulare per la parte.
Sì, lo ricordiamo Leo Durocher per la sua, perché era un po' testa di puntini puntini, no? Quindi un personaggio un po' scomodo, e lui diceva sempre: sì, io sono fatto così, ma i bravi ragazzi finiscono sempre ultimi. Quindi lui vuol dire: il mio carattere mi determina le mie vittorie. Allora, questa è puramente matematica, però è bella. Attenzione, durante una partita di baseball ci sono le basi cariche. Quante persone sono in campo? E non stiamo parlando di World Series, che ci sono due arbitri in più.
Allora, 9. Abbiamo le. È libera oppure mi dai le opzioni?
Ti do le opzioni: 12, 17, 13 o 20.
Vabbè, io vado libero. 9 i giocatori. 4 i corridi sulle basi, sì. 3 sulle basi, il battitore. Poi abbiamo
siamo a 13.
Poi abbiamo i due suggeritori, sì, che sono in campo. E poi abbiamo l'arbitro o gli arbitri, due arbitri. Cioè 15 o 10, quali sono le opzioni? Hai detto?
12, 17, 13, 20.
E allora 17 dico.
E sbagli.
No!
E sbagli, perché gli arbitri sono 4.
E quindi 19 c'era?
No, attenzione, di cosa ci sei dimenticato? Vediamo se qualcuno di voi forse l'ha capito. Chi
qui
c'è ancora in campo?
Il dragobetto.
È difficile, un po' un tranellino, eh?
Il puff, no, il
puffo, il puff Gargamella?
C'è
Gargamella,
c'è
che
Birba,
segue Birba.
È Birba.
Il battitore on deck.
No, bravo.
È in campo, quindi sono la risposta giusta era 20. Dico che mentre lo leggevo anche io avevo fatto tutti i conti e avevo sbagliato miseramente. Allora, ora dicevo delle domande che riguardano un po' le nostre rubriche. Abbiamo parlato di Stan Musial. Uh-huh. Dove ha giocato per tutta la sua carriera? Cardinals, Padres, Pirates o Tigers?
Beh, Mujal, Stand the Man. Ci era piaciuto talmente tanto. Cardinals, bravissimo.
Era
questa volta proprio è l'unica, penso che sia la prima volta che non sono indeciso su come rispondere.
Bravo, era stata un'edizione di Lefio dai numeri favolosa, quella di Stand the Man. Allora, parliamo adesso di un altro giocatore che qualcosina ha fatto, Nolan Ryan. Dove ha iniziato la sua carriera? Attenzione, iniziato, eh? Texas Rangers, California Angels, New York Mets, Houston Astros.
Allora, ne approfitto per dire questa cosa, motivando la mia risposta, che è Texas Rangers. Perché andando su MLB.com, se andate nella sezione video e mettete il termine instructional, trovate molti video appunto tecnici interessanti. C'era un video di Nolan Ryan dove faceva un po' di lezione sul pitching con la maglietta dei Rangers, e quindi vado con questa motivazione.
Un attimo, forse te l'ho detto, però te lo ripeto, dove ha iniziato la carriera?
Ho capito, però io, era un modo anche per, quindi allora, forse l'ha finita i Rangers.
Sì, è finita ai Rangers, nel 93 si è ritirato e l'ha iniziata con i New York Mets. Ha giocato 5 anni dal 66 al 71 nella città di New York. Allora vediamo questa numerica, anche qua a tirare un po' a caso se non la sai. No, senza calcolatrice. Quanti home run ha battuto Willie Mays prima di ritirarsi? 6,60, 6,10, 6,40 o 600 esatti?
La prima.
6,60?
Sì.
Sei molto fortunato, perché è giusto.
Sì.
Va bene. 22 stagioni per lui e ha battuto 660.
Questa è come una valida che ci dai di manico e rimbalza dietro alla schiena del terza base.
È proprio questo, un doppio, così hai fatto un bel doppio adesso, però non abbiamo ottenuto quante risposte hai fatto.
E lo vediamo alla fine.
Allora, questa è, diciamo, farina del mio sacco. I Milwaukee Brewers. La squadra di Milwaukee, quale squadra era in precedenza? Seattle Pilots, Boston Braves, Milwaukee Braves, Minnesota Twins.
Allora
vediamo se nel gioco MVP hai sbloccato tutte le maglie. Dovresti sapere.
No, ho sbloccato tutte le maglie, però la mia memoria è corta. C'è un rapporto con i Braves, mi sembra di ricordare. E dimmi di nuovo le prime tre opzioni.
Seattle Pilots, Boston Braves, Milwaukee Braves.
Boston Braves, Milwaukee Braves.
Genova Braves.
Milwaukee Braves.
No, purtroppo hai sbagliato, perché Milwaukee Braves era la squadra che c'era prima Milwaukee e poi è andata ad Atlanta, la squadra di Hank Aaron.
Okay, allora.
I Seattle Pilots furono una squadra che si trasferì a Milwaukee e diventarono i Birrai di Milwaukee. Allora, qual è fra questi quattro il manager, domanda numero 7, con più vittorie? Sparky Anderson, Walter Alston, Connie Mack o di nuovo Leo Durocher?
Connie Mack?
Oggi
No. Queste sono quelle a distinto, no? Che quando c'è un nome che mi ispira, ma perché devo aver già letto, è l'inconscio che mi porta lì. Durocher no, perché era una trappola, sicuro che me l'hai messa lì perché sai che mi sta simpatico e l'avrei pensato che lo dicessi. Però sono quelle cose che uno leggendo, tira un po' a caso, è vero, però...
Quindi grande la carriera di Connie Mack, anche se il record non è proprio vincente, perché 3.731 vittorie a fronte di 3.948 sconfitte, però è il manager con più vittorie. Allora, questa ispirata da Profondo Baseball. I Dodgers si sono spostati a Los Angeles da dove? Cincinnati, Ohio, Brooklyn, Waterford o Milwaukee?
Allora, i Dodgers?
Sì.
Allora, tra l'altro quella puntata iniziava tipo piangevano le strade di Brooklyn.
Oh, grande la citazione di lì, grande. Ormai citiamo il nostro Joe, grande come se fosse, anzi lo è, un grandissimo autore. piangevano le strade di Brooklyn, proprio Brooklyn, da dove si spostarono.
Anche perché, nota curiosa, a volte con Gio registriamo Profondo dal mio cellulare. Il mio cellulare, quando sono in motorino, lo ascolto gli MP3 e mi vanno in cuffia. Quindi a volte io sono lì al semaforo che aspetto, tu mi parte in Profondo Baseball, allora l'ho scritto, quindi piangevano le strade di Brooklyn, l'avrò sentito milioni di volte.
Bene, bravo Lefiola, questa è una semplice operazione, ti levo però la... è una moltiplicazione, i bambini delle elementari la sanno fare. Quanti lanci deve effettuare un lanciatore nella partita in cui effettua un perfect game e mette tutti K?
Allora, mette tutti K a 3. Perché 1, 2, 3.
Bravo. Però gli ho levato, vi ricordo, cari ascoltatori, che gli ho levato il cellulare con cui faceva i conticini. Come... E ora vedo le sue dittine.
I battitori sono 27.
Sì.
Quindi, se fosse 30 a 90, sì, togliamo 9, 81.
Grande, grande Lefio. Mi stai andando molto bene. Forse è la tua edizione, edizione migliore. Speriamo quindi che l'ultima tu la sbagli, la numero 10. Quale dei seguenti manager ha vinto un titolo di manager dell'anno? È una trappola, ma c'è anche un aiuto. Quindi
quale di questi manager
ha vinto il titolo di manager? Solo uno di questi, Connie Mack, e l'abbiamo già sentito oggi, Walter Elston, Leo Durocher, che oggi è più presente del prezzemolo, Lou Piniella.
Beh, qua va la simpatia a Lupinella.
Bravo, bravo.
Oggi veramente.
Ma sai perché questi grandi manager del passato non hanno mai vinto questo titolo?
No.
Perché il titolo è stato introdotto solo nel 1983. Ah, quindi c'era una trappola, però ho poi capito. Anche ti ho messo lì l'aiuto.
Mi spaventa avere tutta questa fortuna oggi, perché vuol dire che nei prossimi giorni avrò una discreta sfiga.
Senti un po', facciamo i conti, vedi? Come sei andato?
Sì, sì, vai, tanto io devo preparare la prossima canzone. Quindi...
Allora, Leo De Lip l'hai azzeccato un punto, 20 invece del numero dei giocatori no, Cardinal Stem Usual sì, 2 punti su 3. Quello di Nolan Ryan, no, 2 punti su 4. 6,60 gli home run di Willie Mays, 3 su 5. Seattle Pilots prima dei Milwaukee Brewers, no, 3 su 6. Però ancora un dignitoso 500. Connie Mack, miglior manager con più vittorie.
4 su 7.
4 su 7. Brooklyn, attenzione, 5 su 8. 81, 6 su 9. Pinella 7 su 10. Lefio,
mi sento Luis.
Sei veramente un grande Lefio. Infatti, adesso sapevo che saresti andato bene. Ti voglio dedicare una canzone, perché metto sempre le mie canzoncine che piacciono a me. Però so che questo è uno dei tuoi gruppi preferiti. Ti faccio questa sorpresa. Questa canzone è completamente dedicata a te. Non ti dico qua, però tu dalle prime note la capirai subito che canzone è. Dedicato al mio amico Lefius.
Uguale a tanti altri, altrettanti giorni ancora uguali, chissà quanti. Davanti ho sonno, cammino, è il freddo del mattino. Sta tentando invano di svegliarmi. Piano, la campanella din din. Riesce invece nel suo intento. Prima ora i posti di combattimento, ma non si respira. In questa classe tira un'aria da coma profondo. Vado in bagno e mi nascondo, ma intanto disattento. Entra il prof in classe, fortunatamente nessuno si è accorto di niente. Miei cari, ci vediamo solo alla seconda ora. In quanto a me, vado dal bidello a farmi un tè caldo a quest'ora. È quello che ci vuole, basta chiudere il bidello nell'armadio con le scope, indosso un camice blu, onde evitare il peggio. Mi siedo al banchetto e il mio tè sorseggio, chiudo gli occhi, iper rilassato. Scusami, sai dire il bidello dov'è che è andato? Apro gli occhi e quasi svengo, ma mi trattengo, mi sto strozzando con il tè, sto tossendo, mi chiedo sogno su un destro, di un tratto non resisto, riesco a malapena a rimanere in piedi con la sedia. Lei mi guarda e mi chiede dolcemente un gessetto, io rispondo che potendo le do il mondo. Lei mi dice sorridente, un gesto è sufficiente, e si offende a vita se non l'aspetta l'uscita. Quando meno te l'aspetti,
come una bomba.
Quando meno te l'aspetti,
come una bomba.
Quando meno te l'aspetti,
come una bomba.
Che vada il cuore in testa e testa il cuore ti sfonda. Quando meno te l'aspetti,
come una bomba.
Quando meno te l'aspetti,
come una bomba.
Quando meno te l'aspetti,
come una bomba.
spiegate, messo male davvero stavolta. La noia di un tempo ormai morta e sepolta. Stavolta sento che son preso di brutto.
Che botta.
Aspetto impaziente all'uscita, intanto questi eterni secondi che ci dividono conto. E quando arrivi mi dai i tuoi libri e io li prendo a patto che mi abbracci e mi riempi di baci. E tu non esiti né ti limiti e ne ho dedotto che se son rotto steso anche tu un bel botto hai preso. Non abbiamo scampo, c'è un terremoto inarrestabile, ne siamo l'epicentro. Ma è tempo di salutarci adesso davvero. Non ho proprio voglia, al solo pensiero mi sento pazzo, come un pupazzo del Muppet Show. Mi dici dopo pranzo, mi sa che ci sarò. Quando meno te l'aspetti,
come una bomba.
Quando meno te l'aspetti,
come una bomba.
Quando meno te l'aspetti,
come una bomba.
Che vada il cuore in testa e testa il cuore ti sfonda. Quando meno te l'aspetti,
come una bomba.
Quando meno te l'aspetti,
come una bomba.
Quando meno te l'aspetti,
come una bomba.
Spiegate, messo male davvero stavolta. Sai mamma, mi aspetta un lungo pomeriggio di studio duro ed è sicuro che non ci si vede fino a stasera. Si spera di non dover studiare tanto da saltare la cena. E non appena esco mia mamma alla porta mi guarda scettica, domanda com'è che ho così tanta voglia di mettermi a studiare adesso quando l'ho fatta penare un quadrimestre intero. Studio con una mia amica troppo brava che a scuola va troppo bene, studiare con lei conviene, perfetta l'intesa. L'apprendimento aumenta e studiando in due il tutto interessante diventa. Studiamo in cucina, studiamo in cantina, studiamo in salotto e un pochino anche in giardino, sul divano, sul letto, in veranda e sul tetto. Seguiamo assieme un metodo di studio perfetto, è sicuro, istruttivo, espressivo, attento ed attivo. Facciamo i compiti col preservativo. Quando meno te l'aspetti,
come una bomba.
Quando meno te l'aspetti,
come una bomba.
Quando meno te l'aspetti,
come una bomba.
Che vada il cuore in testa e testa il cuore ti sfonda.
Quando meno te l'aspetti,
come una bomba.
Allora, sono stato proprio contento per proprio questa sorpresa, grande. Perché Lefius se l'è cantata tutta, la sa tutta a memoria e gli è arrivata quando tu eri giovane.
Se c'era lo spazio mi mettevo qua e ballavo anche un po', perché veramente gli OTR sono uno di quei gruppi che ce l'ho dentro, sono stati veramente le mie prime canzoni che ho adorato letteralmente, quindi grande OTR, grande ESA che mi ha anche fatto un salto sul mio sito, quindi per me è stato un onore grandioso. Ma andiamo con Baseball e Musica.
Andiamo con Baseball e Musica, però migliore introduzione non potevamo fare al tuo momento di gloria, perché adesso, signori miei, andiamo tutti in campo con Lefio.
Oh, questa volta ho voluto lasciarla un pochetto di più perché mi sono stufato. Questa canzone, la sigla di entrata di In Campo con Lefio, cos'è? Adesso non potete non saperlo. Comincia così: Tommy è sempre attento perché? Hai capito chi è?
Sì, chi è? Tommy Gunn.
No,
Tommy la sorda.
Tommy la stella dei Giants.
Ah, ma io non lo so, non ho mai visto la televisione.
Vabbè, ma ragazzi, qua chi guardava la televisione anni 80, sicuramente chi era appassionato di baseball, si guardava tutte le puntate di Tommy la stella dei Giants. Vi invito a dare un'occhiata su YouTube, trovate di tutto, trovate la sigla e trovate ovviamente anche qualche puntata che è carina. Delle storie mostruose
di baseball,
di baseball anche quella cosa che a me faceva un po' anche paura, mi faceva, perché c'era questo padre di Tommy che faceva degli allenamenti, faceva un mazzo così.
Lo vessava, diciamo, sì. Tipico giapponese,
ecco. Esatto, la cosa che era terribile era quando gli metteva alle gambe per rafforzargli le gambe delle molle e lui praticamente doveva camminare, doveva fare una fatica solo a stare in piedi e doveva stare tutto accucciato. Guarda, una roba però beh,
è così poi che si cresce male guardando da giovani questo tipo di programmi diseducativi, lo dobbiamo dire adesso a distanza di anni, dillo,
diseducativi, questo è il disclaimer che possiamo mettere. Passiamo quindi alla terza puntata di In Campo con Lefio. Il numero 3 nei ruoli difensivi è il prima base. Questo ruolo io lo adoro un po' perché ho avuto la fortuna di giocarlo, avrei voluto giocarlo un pochetto di più, però va bene lo stesso. È divertente perché secondo me soprattutto è molto sottovalutato. È un ruolo che ti dicono: vabbè, sei Grammo, vai in prima base. un corno. Perché? In prima base, forse ad altissimi livelli, in effetti, è il ruolo più facile. Ma quando tu scendi, anche di livello, anche i tuoi compagni di squadra ovviamente sono più scarsi. E quindi, visto che la maggior parte dei tiri vengono fatti in prima base, devi avere un'autentica
risucchiatrice,
ecco, un aspirapolvere devi avere.
No, ma è andato forse meglio aspirapolvere.
E a raccogliere tutte le palline di questi tiri matti. Quindi ci vuole un grande atletismo, oltre che delle caratteristiche fisiche che aiutano di certo a ricoprire questo luogo. Volevo iniziare con questa piccola nota, che non ricordo dove l'ho letta, ma nel descrivere forse l'ho letta proprio nel libro di Gigi.
No, forse l'ho scritta io.
No, tu no, questa roba qui no. Credo che sia di averla letta proprio nel libro di Gigi. È il primo difensore che il battitore incontra dopo aver lanciato la mazza. Cioè, è una definizione che difficilmente uno sta dicendo, no? Però tu sei lì a battere, il primo che hai davanti ai tuoi occhi è lui, è il tuo primo avversario dopo la battuta. Le caratteristiche fisiche del prima base, questo purtroppo in Major League non vediamo rispettate, sono quelle di un giocatore alto e tendenzialmente mancino.
Sì, tipo, conosci qualcuno, guarda, non dico nel mondo, qua in questa stanza che...
Sì,
ha queste caratteristiche.
Conosco in questa stanza uno alto e mancino, ma diciamo che l'altezza
è mezza bellezza.
L'altezza è per avere un buon allungo, sì. Perché così almeno guadagni quei 50, a volte anche di più, centimetri di presa. 50 centimetri sono su una chiamata chiusa, un out o un salvo. Calle, conosco uno che è molto alto, ma che in allungo forse deve ancora migliorare un pochetto. Però secondo me lavorandoci ci si può lavorare, ci si può arrivare bene. Quindi alto e quindi mancino, perché mancino, non che i destri non possono giocare in prima base, però diciamo è un vantaggio. Perché quando devono fare gli unici tiri, al di là di quella casa che essendo davanti è diciamo indifferente, quando devono tirare sulle basi, devono tirare in prima base, in seconda o in terza, in casi diciamo del tutto eccezionali. Se sei mancino hai già la mano pronta, non devi girare il tuo corpo per fare il tiro. Pensiamo a un bel doppio gioco da girare, da fare il tiro in seconda e poi devi tornare a fare il tiro, a fare la presa in prima base, non devi muoverti e quindi guadagni sempre questi famosi 50 centimetri. Non hai sulle battute nel buco tra prima e seconda base, avendo il guanto sulla destra, non devi fare una presa in controguanto, quindi devi fare una presa un po' più facile. Infine, il pick off, questo invece è molto importante, avendo il guanto sulla mano destra non deve spingere la pallina verso il corridore, ma essendo posizionato già dal lato del lanciatore dovrà tirare a sé, quindi semplicemente dovrà direzionare, accompagnare il tiro del lanciatore sul corpo del corridore che sta rientrando. Quindi questi sono i vantaggi per cui
questo che hai detto fa proprio una grandissima differenza. E ad esempio mi ricordo che quando a Milwaukee c'era Lyle Overbale, prima base adesso a Toronto, i pitcher mancini, anch'essi avvantaggiati, mm-hmm, l'avevamo detto l'altra volta, c'erano Capuano e Doug Davis, facevano tantissimi pick off, avevano fatto 18 e 16 pick off in mano, perché erano bravi, avevano timing ovviamente, un buon movimento, e Overbay faceva la differenza. Adesso con Prince, che è mancino di mazza ma è destro di guanto, diciamo che pick off se ne vedono pochi, perché quei 50 centimetri di differenza lui li ha messi nella panza e quindi
di circonferenza.
Esattamente.
Quindi, parlando di fielder, possiamo rimanere in argomento. È necessario, sarebbe bene che il prima base avesse buone capacità di footwork, perché non devi stare troppo lontano, non puoi stare troppo lontano dalla base.
Diciamo un altro, che il footwork è il lavoro dei piedi, perché magari qualcuno Non ah, lo so. Giusto, avere scusa. Dei piedi sono in tutti gli sport, sono veramente importantissimi.
Avere piedi veloci ed agili. Ovvio che se uno si posiziona per coprire più campo a 10 metri dalla prima base, poi deve avere il tempo, quando la palla non è battuta sulla prima, di correre in prima base, girarsi verso il proprio compagno, posizionarsi, e poi dopo, a seconda di dove viene fatto il tiro, dovrà appoggiare il piede sulla base. Una volta appoggia al destro, una volta appoggia al sinistro, a seconda di com'è il tiro, e quindi questo richiede una discreta agilità. Per questo ripeto, ad alti livelli dove hai delle persone che ti tirano delle cannonate, dei missili esattamente nel guanto senza muovere mezzo piede, puoi metterci anche il fielder della situazione. Più scendi, più i tiri non sono precisi e quindi più footwork abbiamo bisogno. Cosa fa ancora al prima base? Non fa tante coperture, quindi il suo ruolo principale è in difesa, diciamo, non su giochi diretti a lui, è quello di uomo di taglio. Quando l'esterno destro deve tirare a casa, ovviamente non avrà quel cannone per arrivare direttamente a casa, cosa farà? Dovrà tirare la palla a un uomo in mezzo, il quale poi, presa la palla, ritirerà verso casa base. Questo è l'uomo di taglio. Ecco, nel caso delle battute profonde all'esterno destro, il prima base sicuramente andrà a fare questo tipo di mestiere. Altre cose importanti, la comunicazione. E uno, essendo, come diciamo prima, molto presente nel gioco di pick off, non è passivo in questo, non deve stare lì e basta. È colui che sta sempre a stretto contatto visivo e a volte anche di dialogo con il corridore. Quindi necessita di fare una buona comunicazione col pitcher per i pick off e anche col catcher, perché nel momento in cui il catcher vuole fare uno snap throw per prendere fuori il corridore, quindi che so, strike, ok, lo fai passare, vedi il catcher con la coda dell'occhio, oppure può vedere anche il prima base, vogliamo cercare di prenderlo fuori, bene, dobbiamo comunicare bene quei segnali, altrimenti il catcher tira, il prima base dorme e la palla va direttamente all'esterno destro.
Una cosa che era successa, mi sembra, nelle World Series, che era stato chiamato un balk, non mi ricordo qual è il lanciatore, dei Phillies, perché Ryan Howard l'avevano proprio inquadrato, come Homer Simpson aveva le scimmie con i piatti nel cervello. Stava pensando completamente ai fatti suoi, lui voleva fare un pick off, il pitcher, ciao, e si è trovato ovviamente bloccato nei movimenti, ha fatto un balk e il corridore è avanzato di una base.
Infine, cosa dire, c'è da notare, quello che mi piacciono delle piccole cose, quando il prima base deve tirare in seconda base, vedrete che farà un passo verso l'interno del campo. Perché? Perché se lui rimane sulla riga, sulla corsia del corridore, ovviamente facendo il tiro in seconda rischia di colpire il corridore e quindi non riesce a fare l'out. Quindi si sposterà di uno o due passi all'interno per fare un tiro diagonale e arrivare direttamente alla seconda base per l'out forzato, o anche per una toccata se ci fosse. Concludo con questa giocata del prima base, che forse non tutti conoscono, che io personalmente non ho mai visto, ma mi piacerebbe vedere, e cioè la palla nascosta.
Oh, palla nascosta, tu mi dici!
Palla nascosta è un barbatrucco che si fa con che si potrebbe fare, diciamo, con dei corridori sprovveduti, che magari non stanno attenti a prendere il loro vantaggio in prima base quando il corridore, scusate, quando il pitcher ha già il piede in pedana. Magari c'è qualcuno che fa anche un po' il furbo, lo sbruffone, e si prende il vantaggio anche prima. Allora cosa succede? Che si fa una finta di tiro o comunque si fa una piccola, si fa una riunione,
una pantomima,
no, si fa una riunione sul monte. Si fa finta di dare la palla al pitcher, quindi il pitcher mima di avere la pallina nel guanto, ma in realtà ce l'ha al prima base, che con nonchalance se ne torna verso la prima dopo la riunione. Il pitcher ovviamente sta ben attento dal salire sul monte, perché non si può, il regolamento vieta di salire sul monte e mettere il piede a contatto alla pedana senza la pallina in mano. Quando il corridore sprovveduto, facendo il furbo, si prende il suo vantaggio, il prima base fa un fischio all'arbitro per attirare l'attenzione, tac, lo tocca, out, e se è anche il terzo se ne vanno via tutti ridendo.
Ed è la giocata che decide il film Mister 3000.
Ah,
l'hai visto il film?
No, 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 mi manca.
Oltretutto un film...
Ce l'ho come la maggior parte dei film di baseball, ma non l'ho ancora visto.
Guarda, guarda, abbastanza divertente. Poi parla dei Brewers, vedo lo spogliatoio dei Brewers. E ovviamente io ci sono cascato come un bambino. Va bene, allora tutti in prima base, i catcher e i pitcher che ora stanno giocando a baseball nello spring training, dedichiamo una canzone, la canzone di Bruce Springsteen, perché anche loro stanno lavorando per un sogno. Working on a Dream, il boss sarà quest'estate in tour in Europa, sarà anche in Italia. Io vi do un grande consiglio, ragazzi, se vi piace il rock and roll andate a vedere Bruce Springsteen, suonerà a Torino, Roma e Udine. Se avete la possibilità di andare, andate, perché veramente è un'emozione forte che vi resterà dentro per tanto tanto tempo. È il mio turno, Lefio?
Vai Calle, vai, dai subito i tuoi numeri.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad flags up. Join me home.
Numero 16, puntata numero 16. Numero 16 è il numero che aveva dietro le spalle Edward Charles Whitey Ford.
Wow.
Whitey, perché Whitey? Perché aveva i capelli biondi, quasi albini, proprio biondi, 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 biondi.
Non perché era vecchio.
No, ora è vecchio, perché è nato nel 1928, anzi non si deve dire vecchio, dobbiamo essere politicamente corretti. È anziano, anzi però è molto arzillo, inizio subito dicendoti una cosa, non so se ti ricordi l'anno scorso l'ultima partita, quella dello Yankee Stadium, l'ultima partita che giochiamo. C'erano i telecronisti soliti dei Yankees, poi c'erano Yogi Berra, uh-huh, e c'era proprio Whitey Ford a commentare, che per chi l'ha vista si ricorderà senz'altro una telecronaca molto molto divertente, perché specialmente White, che si capiva un po' meglio di Yogi, raccontava storie strepitose sul suo passato negli Yankees. È stato proprio anche lui una bandiera degli Yankees, introdotto nella Hall of Fame nel 74, Rookie of the Year per la squadra del Bronx, soprannominato Chairman of the Board, Slick per la sua abilità sul monte. Ha vinto solo un Cy Young Award nel 1961, ma sai perché? Perché contro di lui c'era un certo Sandy Koufax. Allora, prima che dividessero i due i premi American League e National League, Koufax ovviamente ha fatto l'ingordo, com'era, ha fatto incetta di questi premi.
Certo, sarebbe interessante vedere, ci saranno tanti campioni veramente forti che diciamo sono nati nel momento sbagliato. Se fossero nati magari 10 anni prima, 10 anni dopo, avrebbero avuto tutt'altro tipo di risultato.
Sì, però nel baseball c'è da dire che questi grandi campioni vengono comunque ricordati come meritano, perché è uno degli sport che ha più memoria e più rende più gloria alla propria storia, alla propria memoria. Ha vinto 236 partite per ritornare a Mr. Ford con i Yankees, che è ancora un record per una delle franchigie, diciamo, non delle mezze calzette. Per una delle franchigie sono non la franchigia brava, non volevo dirlo, però l'hai detto tu. E ti dico anche questa: è nella storia di questo gioco il lanciatore che ha la percentuale di vittorie maggiore. Come l'ha conquistata questa percentuale? L'anno scorso, perché sai chi era prima?
No.
Pedro Martinez. Però l'anno scorso non è andato benissimo Pedro.
Sì, no.
Ha giocato male, ha perso qualche partita di troppo, e Whitey Ford, non facendo niente,
è tornato
su. Deve essere stata una bella soddisfazione a 80 anni.
Era lì a gufare le partite di Pedro.
È tornato a casa e ha detto al nipotino: oggi sono il lanciatore con la percentuale più alta di vittorie, 2.75 la sua era in carriera, ERA. Uh-huh. Ed è anche in questo il numero uno dopo il 1920. Sappiamo che prima del 1920 era la cosiddetta dead ball era, quindi la palla così era, non so, di granito e di basalto e quindi non si facevano molti punti. Però lui ha avuto un anno più brutto per lui, ha avuto 3.24, ha detto quest'anno ho fatto schifo, 45 shutout, quindi diciamo una carriera di tutto rispetto. È un peccato che non si possano vedere questi campioni in più e più partite, perché mi piacerebbe più vedere il...
Com'era? Beh, qualche video in bianco e nero
sì,
si vede,
però,
però sì.
Diciamo che sentimentalmente ti danno quei video, però mi piacerebbe vedere in alta definizione, sì. Ford in alta definizione, sarebbe veramente una figata
con la telecamera scarafaggio sotto il piatto.
Esattamente,
anche.
Babe Ruth
con la K-Zone.
Sarebbe veramente bello. Allora, 10 vittorie nelle World Series. Come pitcher è il numero uno, cioè è il numero uno in tantissime categorie. Abbiamo detto che nel 74 è stato introdotto nella Hall of Fame. Però passiamo anche alle cose
ti vedo sorridere, quindi mi sfrego già le mani.
Allora, favolosa questa. Senti, d'accordo col suo catcher Elston Howard e con il groundskeeper, il giardiniere, colui che è il custode del campo, sì. Allora, allo Yankee Stadium lui faceva fare una piccola pozzetta d'acqua vicino al catcher. Ogni tanto faceva un lancio, il catcher faceva finta che gli cadesse la palla andava in questa pozzettina di fango, il catcher faceva finta di niente, la ritirava, così lui poteva, diciamo,
tirare un sassone.
Questo si chiama, in americano devo farlo in le parole del baseball, doctoring the ball.
Doctoring.
Cioè, e un'altra cosa che faceva sempre con Elston Howard era, Elston si affilava una parte della pettorina del catch, come che si chiama? Pettorina del catch.
La pettorina. Se la The tool of ignorance.
Bravo, vedi, a proposito. se la affilava e graffiava la palla e faceva delle scanalature alla palla sempre, diciamo, quando l'arbitro non se ne accorgeva, sì, in modo anche da far sì che i lanci fossero più, insomma, più strani, ecco, avessero delle attrezzature più strane.
Una batteria di infamoni.
Esattamente. Una volta questo lo fece anche con questo giochino, lo fece con Willie Mays. Perché? Perché avevano, lui e Howard, che erano amiconi, avevano perso tantissimi soldi al gioco con il proprietario degli Yankees, che gli disse: se mettete K Willie Mays, vi abbono la...
il debito.
Vi abbono il debito. Allora gli avevano tirato in cubo. Vogliono tirare talmente questa palla non era neanche bianca, non so cosa gli hanno tirato. Willie Mays è andato K e finalmente anche loro erano sani e non avevano più nessun debito.
Un cubo. Se qualcuno ha un po' di esperienza con la grafica, ci faccia avere una foto di una palla con un cubo.
Bene, abbiamo finito, abbastanza divertente anche Whitey Ford, e a lui dedichiamo una canzone di Billy Idol, Sweet 16.
From Sweet 16, and I do everything for a little runaway shine. Gave my heart an engagement ring. She took everything, everything I gave her. Oh, Sweet 16, built a room for a rocking chair. I never guessed it would rock up our prom.
Dude.
rientriamo sulla ballata di Billie Idol. Ci stava bene dopo questa ballata romantica, dopo queste storie di baseball romantico di Whitey Ford, nonché le storie di baseball romantico che ci racconterà il nostro grande Joe, perché sappiamo che ci fa sempre, ci tocca le corde del cuore, quelle che ci fanno emozionare, per cui diamo la linea al nostro inviato Joe Sox col suo profondo baseball.
Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far.
Buonasera, gente del baseball. Well, Marv, I got my man. Ebbene, alla fine un out è appunto soltanto un out. E così Don Lido si gettò dal monte di lancio salutando Marv Grissom. Marv lo guardò strano. Rio Duroce era senza parole. Era troppo teso per apprezzare il sarcasmo di Don. Sarcasmo, incoscienza, stupidità. Qualunque cosa intendesse dire, il succo era: Marv, adesso sono cavoli tuoi. C'erano corridori agli angoli ed un solo eliminato. Era la parte alta dell'ottavo inning. Punteggio fissato sul 2-2. C'erano fiamme da spegnere. Ma come erano arrivati fino lì? Dice del famoso: beh, Marv, io ho fatto il mio out. 1954, gli Indians avevano letteralmente spaccato in due l'American League. Non che gli Yankees avessero mai mollato, ma riuscire a vincere 111 partite fu strepitoso. In una decade completamente dominata da New York, per far arrivare Cleveland nella World Series serviva una tenta in treno. Andarono 111-43, con una rotazione da sogno. La National League invece è agonia. Giants nella terza sfida con i Dodgers. Questa volta prevalgono i primi. Gli dei hanno deciso. Sarà Giants Indians nelle World Series. I più grandi sono stati gli esterni centro, soli in mezzo ad autentiche praterie del campo esterno. Chris Peake giocava corto, vicinissimo alla seconda base. La sua capacità di indietreggiare è formidabile. Sfidava i battitori avversari. Buck, invece, stava più profondo, ma non troppo. Anche lui capace di correre all'indietro e lateralmente come pochissimi. Ne prese una con la mano nuda contro i Pirates nel giugno del 51, appena sotto il segno del 475, che esaltò la squadra nella grande rimonda verso il Pennant. Ne prese una incredibile allo Star Game del 1955, resta ancora oggi la favorita, ma ne prese anche un'altra, The Cage. Il Polo Grounds aveva una forma unica, inconfondibile. Dall'alto di un dirigibile lo vedevi immediatamente nel panorama di North Manhattan. Era appena sotto il fiume Hudson. Dall'altra parte, oltre il ponte, è invece già Bronx e si scorge vicinissima la sagoma minacciosa dello Yankee Stadium. Il Polo Grounds ricordava un enorme foro di cavallo, meglio ancora, una grande U, quasi come il Circo Massimo, oppure il primo stadio olimpico, quello di Atene. E quando scendevi giù, saltavi il murettino, entravi nell'arena e ti ritrovavi dietro al box di battuta, la visione era stupefacente. Due linee bianchissime si dipartivano da casa base, formavano un angolo est. Ti mettevi proprio dietro al piatto, le vedevi mette che schiacciavano via, una verso sinistra ed una verso destra. Poi entrando sbattevano contro alti muri verdi che le intersecavano e le facevano diventare strisce gialle pitturate di vernice per poi scomparire negli alti pali del foul. I muri invece continuavano paralleli l'uno all'altro, il campo diventava un larghissimo corridoio, enorme, lungo e profondo. Il grande prato verdissimo era chiuso sul fondo da un alto muro di recinzione. Fondo al campo, proprio al centro, il muro scompariva. C'era un buco. Vi erano le due entrate degli spogliatoi. Questa specie di tappo al centro estendeva il campo di gioco a quasi 500 piedi. Un burrone. Buck era piantato. Nel mezzo. Copriva un'area impossibile da coprire. World Series del 1954. Gara 1. Quella decisiva. Sul monte si affrontano Bob Lemon e Sal Magley. Vic Wertz la sbatte a profondissima destra, è un triplo, entrano due punti. Magley esce dal primo inning sotto 2-0. Nel terzo i Giants pareggiano, 2-2. Poi più nulla, a parte le valide di Wertz. Dopo il triplo, singolo a sinistra, singolo a destra, ma gli Indians lo sprecano sulle basi. Nell'ottavo inning però c'è puzza di bruciato. Magley deve affrontare il 3-4-5 del lineup di Cleveland. Larry Doby, Al Rosen e naturalmente Wells. Magli non c'è. Troppo cauto con Doby, esterno centro come lui, che è Holofamer, ed arriva alla base su Bowie. Rosen, carriera corta ma intensa di potenza, batte un singolo che manda Doby in seconda. Durocher ha visto abbastanza. Vuole il mancino Lidl per il mancino Wells. Wells, caldissimo come non mai, aspetta. Porta il conto sul 2-1 in suo favore. E puntuale arriva al suo lancio. E lui lo trova. E Buck sta già correndo all'indietro. La rivedresti infinite volte se potessi. Ed ogni volta ti chiedi se finalmente quella pallina cadrà. Ogni volta l'immagine riesce a convincerti del contrario. Adesso non la prende. Non può prenderla. Ed ogni volta Buck si gira e corre e guarda e corre, piega leggermente verso destra, alza un po' con la faccia e paf, la prende nel guantone. L'hai vista così tante volte che sembra diventata una presa facile. Vola via il cappellino, si rigira ancora una volta, la rilancia verso l'interno, ultima piroetta e cade a terra. Ma Grissom è preoccupato. Doby infatti è riuscito ad arrivare in terza, basta una volata di sacrificio e gli Indians vanno in vantaggio e Lemon è in pieno controllo delle mazze newyorkesi. Del Mitchell va a battere per Hans Majeski e spera una base ball. Ora le sacche sono piene. Emerge dal dugout di Cleveland un altro pinch hitter, Dave Pope. Sbatti da lontano, Dave. È un momento chiave. Pope guarda impotente il terzo strike. Grissom forse ce la fa. Tocca a Jim Hagen. La tocca verso sinistra e finisce nel guanto di Monty Irvine. I Giants tentano di costruire un punto nella parte bassa dell'ottavo, ma si arriva al nono ancora in parità. Grissom lavora bene intorno ad un errore ed evita Doby con una base intenzionale. Lemon fa un 2-3 dei Giants per mandare la partita agli extremi. Il decimo si apre con un gran doppio di Wertz. Ancora lui, Wertz ne ha 4 su 5. Gran partita, un solo out per lui. Appunto, soltanto un out. Lo spediscono fino in terza con un sacrificio e tocca nuovamente a Pope. Com'è raro avere l'occasione di redimersi. Ma Durocher chiama l'intenzionale. Ha ragione lui. Grissom manda a capo a Bill Green e a Lopez, il manager degli Indians, a battere Lemon, una linea presa dal prima base Whitey Lopez. Nella parte bassa del decimo, dopo lo strikeout a Don Mueller, tocca a Buck. Oggi 0 su 3 con una base su ball. Costringe Lemon ad un'altra base gratis e poi ruba la seconda, forzando la base intenzionale del Thompson. Dusty Rhodes, pinch hitter per l'eternità. Lemon, il piatto, la mazza mancina di Dusty e tribuna destra. Il primo ad arrivare a casa è Buck. Rhodes vincerà altre due partite, con un altro home run e un paio di valide decisive. Nella quarta, Lidl lancerà bene come partente. Pope farà altre figuracce come pinch hitter. Wells finirà la serie battendo 500. E Rhodes non batterà più. Neppure mentre Johnny Antonelli sarà su Monti per l'ultimo out. 4-0, una sweep. Resta ancora l'ultimo titolo targato Giants. Ma le World Series erano quando Willie Mays fece The Catch. Willie è il classico ragazzo nero dell'Alabama. Nasce il 6 maggio del 1931, appena fuori Birmingham, Dixieland che più non si può. Debutta il 25 maggio del 51, ventenne, con i New York Giants. Lo vide per primo uno scout dei Boston Braves, ma la città non lo volle. E così dopo aver perso Jackie Robinson, si perdevano pure Willie Mays. Nel 50 il doppio A batte 353. Nel 51 in triplo A sta viaggiando a 4,77 quando viene promosso nelle Majors. Inizia la sua stagione 0 su 12. Poi c'è finalmente la prima valida, un fuoricampo contro Warren Spahn, forse il più grande mancino di sempre. È rookie dell'anno nella National League. Al posto migliore è sull'on deck circle per vedere Bobby Thompson battere The Shot Heard Around the World, quello che capovolge la partita e regala il pennant dei Giants. Il 1951 resterà un anno eccezionale per il baseball. Le World Series vedono l'esordio di Mickey Mantle e l'ultima apparizione di Joe DiMaggio. Unica volta in cui Joe e Mays giocano sullo stesso campo, l'unica volta in cui Willie e Mickey battono uno immediatamente dopo l'altro, ovviamente squadre diverse. Mays fa il terzo out della parte alta del primo, volata a destra, e Mantle fa il primo out della parte bassa del primo, volata a destra anche per lui. Mays lega insieme come un filo rosso il baseball del passato con quello del futuro. Si ritira nel 1973 con 660 fuori campo e 302 di media. Gioca talmente a lungo che crea un ponte tra gli anni 50 e gli anni 70. Gioca prima con i Giants a New York, poi li segue a San Francisco ed infine ritorna a New York per chiudere con i Mets, coast to coast con biglietto di ritorno. Gioca con tanti Hall of Famer, ma quando nel 1979 l'onore tocca a lui, gli chiedono chi sia stato il migliore della sua epoca, risponde, senza falsa modestia e senza arroganza, non voglio sembrare sbuffone, ma ero io. Willie tiene a battesimo Barry Bonds, lo aspetta al piatto di casa quando Barry batte l'ombra al numero 660. Mays era uno spettacolo. Ted William Biss hanno inventato l'All-Star Game per Willie Mays. Dopo l'anno da rookie, il 51, Mays perde tutto il 52 e gran parte del 53 perché è in guerra in Corea. Poi dal 54 al 73 va sempre all'All-Star Game. Nel 54, nella prima stagione intera dopo la guerra, batte 345 con 41 fuori campo. Il 30 aprile del 61 batte 4 home run contro i Milwaukee Braves. È l'unico giocatore della storia con una partita con 3 triple ed una con 4 fuori campo. Fa parte di club ristrettissimi. Due giocatori con 600 home run e 300 basi rubate. Tre esterni con almeno 10 gold glove. 7 battitori con 20 doppi, 20 tripli e 20 home run in una stagione. Mays è un atleta formidabile. Un battitore potente, un corridore veloce, batte con costanza, difende meravigliosamente, tira con forza e precisione. Nelle 5 qualità che descrivono un position player ha lo stesso voto, ottimo. Per 13 anni consecutivi gioca sempre almeno 50 partite, è un record. È probabilmente il giocatore più completo della storia. Mays guida i Giants alle World Series del 62, ma San Francisco perde in 7 partite contro i soliti Yankees. Il 2 luglio del 63, Warren Spahn e Juan Marichal lanciano 15 inning a testa, il punteggio non si spiega dallo 0-0. Nella parte bassa del 16esimo, Willie Mays vince la partita spedendo la pallina di Spahn sulle tribune. Diventa così l'unico ad aver battuto almeno un home run in ciascuno dei primi 16 inning. Batterà il suo home run numero 500 il 13 settembre del 65 contro Don Notebart. Spahn questa volta è il suo compagno di squadra. Da rientro in panchina gli chiede: stessa emozione della prima volta? Stessa emozione da anche stesso lancio. Al suo debutto Matt nel 72, dopo uno scambio con San Francisco, batte un fuoricampo vincente contro i suoi Giants. Nel 73 è nel roster dei Mets che perderanno le World Series contro Oakland. Batte la prima valida della serie. In giro per l'America ci sono statue, vie, palazzi, autostrade con il nome di Willie Mays sopra. Willie Mays, the Say Hey Kid, Buck per gli amici. Il Polo Grounds fu demolito nel 1964, 4 anni dopo Ebbets Field, con la stessa gru. A New York, negli Hamilton Heights, all'incrocio tra la Edgecombe Avenue e la 157esima strada, cercate una decrepita scalinata in cemento. La contorna una sgangherata ringhiera in ferro, ruggine. Scende ripida da una collina coperta di alberi e foglie secche. Quella collina era il Coogan's Bluff e stava dietro le tribune di casa base. La scalinata portava alla biglietteria del Polo Grounds. Davanti oggi ci sono degli anonimi caseggiati. Ma nel 1954...
Willie Mays, che storia favolosa. Oggi ne abbiamo parlato, però era stato messo K da Whitey Ford. Quindi fra me e Joe ho vinto io perché l'ho messo K.
Ragazzi, noi abbiamo qua avuto la fortuna, mentre avete sentito il commento, noi ci siamo visti anche il video, la presa che ha accompagnato quel commento che avete sentito in chiusura di Profondo Baseball. Una presa veramente a istinto, perché più istinto di baseball di quello secondo me non ce n'è.
E ogni volta che qualcuno ne fa una, sì, non uguale, perché è impossibile, una simile in MLB si sente telefonista che dice Shades of Willie Mays. Perché appunto è una presa simbolo che abbiamo visto sicuramente tutti. Siamo ai saluti, Leo.
Siamo già ai saluti, questa puntata è volata. Ringraziamo tutti quanti che ci seguite sempre. Fate un po' di passaparola, diciamolo, dai. Cominciamo a dare vita a un tam-tam sul web. Un saluto anche alla nuova trasmissione, anche se poi soltanto una modifica. Va in pausa Any Given Sunday, ovviamente essendo finita da poco il campionato. Entra Football by Dummies, lo trovate in podcast su radio.playtusa.com.
Football by Dummies è un titolo veramente formidabile. Mi dispiace che non mi è venuto in mente, perché ne sarei veramente fiero. Allora ragazzi, mi raccomando, anche voi datevi da fare, perché vi seguiamo, ci incrociamo, no? Allora, secondo noi, noi seguiamo loro e voi tutti dovete seguire per tutte le trasmissioni, è obbligatorio, ogni podcast dovete fare il download.
Faremo poi anche i cofanetti poi.
Senti un attimo, cosa dobbiamo fare ancora? Mettere la sigla finale.
Certo.
La sigla finale è dei Baustelle. Ringraziamo ancora Rachele, avete sentito in apertura il suo script.
Grande Rachele.
E dedichiamo a tutti gli amanti della musica italiana, così un po' giovane, La guerra finita dei Baustelle. Ciao a tutti.
Ciao.